Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Bentrovate ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti per l'incidente accaduto a Chiari poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, in cui ha perso la vita un operaio della ditta Rebaioli di Darco Boario Terme. Un atto dovuto per poter svolgere gli accertamenti necessari e chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto sui binari della linea ferroviaria sulla quale è sopraggiunto, travolgendo l'operaio 51enne, il treno Italo Napoli-Bergamo. L'ipotesi più accreditata da più parti è che la vittima, Rolando Joao Martins Lima, portoghese, si trovasse sui binari in un istante in cui non avrebbe dovuto essere lì, in una notte di nebbia fitta, e che stesse attraversando, forse in ritardo, per raggiungere i colleghi e apprestarsi con loro a iniziare i lavori. Stando alle prime verifiche compiute dagli agenti della Polfer, l'incidente è avvenuto prima dell'eventuale stop al traffico dei treni. L'interruzione della rete elettrica, della ferrovia e della circolazione dei convogli era stata infatti fissata a partire da mezzanotte e 40, come da accordi con RFI, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima di mezzanotte. L'azienda di Darco, per la quale l'operaio lavorava, ha diffuso una nota. Rebaioli S.p.A. comunica che le attività appaltate da Terna non prevedevano nessuna attività sui binari e neppure l'attraversamento degli stessi da parte degli operai, né prima né durante il fermo treni. La nostra società è molto scossa e sarà vicina in ogni modo alla famiglia del dipendente, che si è sempre distinto per professionalità e serietà nei suoi quasi 20 anni di lavoro con Rebaioli. Gli operai dovevano occuparsi di stendere i grossi conduttori di alluminio tra i due tralicci della nuova linea di Terna. Martins Lima apparteneva infatti a una squadra di tecnici specializzati portoghesi contrattualizzati per partecipare ai lavori assegnati da Terna alla Rebaioli. Tra questi, accorsi subito dopo la tragedia, c'era anche il fratello della vittima. In patria lo piangono la moglie Carla e la figlia Ana, 25enne. L'analisi della situazione e le prospettive future, le collaborazioni in atto e quelle da sviluppare sono i temi sui quali si sono confrontati i componenti delle direzioni strategiche di ATS della Montagna, ASST Valtellina e ASST Valcamonica, che si sono incontrati nel pomeriggio di lunedì nella sede di Via Sauro a Sondrio. La prima riunione del Consiglio dei direttori di Montagna, convocata dal direttore generale di ATS della Montagna, Vincenzo Petronella, rappresenta l'inizio di un percorso per l'agenzia e per le due aziende sanitarie che hanno rinnovato di recente i vertici. A fianco del direttore generale Petronella erano presenti il direttore amministrativo Foini, il direttore sanitario Arici, il direttore sociosanitario Albini, al completo anche le direzioni strategiche delle due ASST, il direttore generale di Valtellina Monica Fumagalli e quello di Valle Camonica Corrado Scolari, che era a Sondrio col direttore amministrativo Gabriele Ceresetti, il direttore sanitario Jean-Pierre Ramponi e il direttore sociosanitario Luca Maffei. Il collegio dei direttori sarà un appuntamento fisso del mio mandato, ha detto Petronella, per rendere concreta, pur nelle differenze dei territori e nell'autonomia delle ASST, l'azione unica e unitaria dell'Agenzia della Montagna. Da parte sua, Corrado Scolari ha ringraziato Petronella per aver voluto avviare questo percorso di confronto, un incontro giudicato molto positivo da Scolari, in cui sono state discusse le prospettive di sviluppo per la sanità del territorio camuno nel prossimo triennio. La speranza di trovare Fabio Ferrari ancora in vita si è definitivamente spenta nel pomeriggio di martedì, quando il suo corpo è stato trovato in un canalone in una zona impervia. Il runner di 55 anni di Provaglio di Iseo risultava disperso da domenica nella zona di Bovegno in Valtrompia. I soccorritori hanno perlustrato tutta l'area senza sosta fino al tragico rinvenimento nei pressi di Baita di Prada, poco sotto il monte Muffetto, i Corni del Diavolo, una zona molto impervia. Ferrari era partito, come era solito, fare per una corsa in solitaria domenica mattina. La sua auto è stata trovata parcheggiata a Graticelle, frazione di Bovegno, verso le 10. L'ultima chiamata alla moglie, che nelle ore successive non l'ha più sentito, nonostante abbia ripetutamente provato a rintracciarlo, fino a quando ha deciso di lanciare l'allarme al 112. La macchina delle ricerche si è mossa immediatamente, ha proseguito fino a questo pomeriggio, scandagliando tutta l'area, e ad un certo punto uno dei gruppi, composto dai carabinieri forestali, soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza e volontari della protezione civile, ha trovato il suo corpo esanime in un canalone. Secondo le ricostruzioni, Fabio Ferrari sarebbe precipitato per un centinaio di metri. Come ogni anno, l'Aido Gruppo di Cividate Camuno celebra il 31 gennaio la giornata del ringraziamento, rivolta a tutti i concittadini che nel corso della storia del gruppo, nato nel 94, hanno donato organi. Inoltre, per ricordare ed esprimere tutta la gratitudine verso i familiari dei donatori, il gruppo, attualmente presieduto da Stefano Sandrinelli, promuove la cultura della donazione, coinvolgendo con un concorso le scuole di Cividate Camuno. Partecipano gli alunni delle quinte elementari, delle terze medie e dei memoria dei donatori. Luciano Pelamatti fu il primo donatore di organi di Cividate Camuno nel 95, Anna Bonaffini, morta nel 2005 in un incidente, poi Sergio Damioli, morto nel 2008, Giulio Bellesi, la cui famiglia in seguito al decesso nel 2014 acconsentì alla donazione delle cornee. Lo stesso accadde per Luciano Troletti nel 2020, la donazione più recente è stata quella di Valeria Rognoni nel novembre scorso. Esemplare inoltre il gesto di Madre Maria delle Brontesi, che pur essendo nata a Borgo Satollo ha svolto la sua missione alla scuola materna di Cividate, ultimamente a sostegno delle comunità sia di Cividate che di Maligno. Morta all'ospedale di Esine nel 2009, donò i suoi organi, come aveva espressamente dichiarato iscrivendosi all'Aido. Oltre al dono degli organi, Madre Adele aveva permesso che avvenisse il primo espianto all'ospedale di Esine, tracciando così una strada affinché la donazione fosse più semplice anche in Valle Camonica. E dal 2022 la SST di Valle Camonica ha istituito il COP, coordinamento ospedaliero di procurement. Non sono mancati in questi ultimi tempi espianti anche importanti di organi, svolti ad Esine con l'ausilio di equipe specializzate. Nel 2023 sono stati due i casi di donazione di organi, quello di Giovanni Capitanio di Questa Volpino e di Defendente Bontempi di Bienno. Tornando a Cividate, appuntamento mercoledì sera alle 20:15 presso l'auditorium parrocchiale, una cerimonia nel corso della quale verrà fatta memoria dei donatori e verranno assegnate le borse di studio agli studenti delle classi della primaria e della secondaria di primo grado che meglio hanno espresso il valore del dono nei loro elaborati. Per un piccolo paese come Cividate Camuno sono numeri importanti che ci inorgogliscono e che, insieme ai numeri di trapiantati cividatesi, ben 9, testimoniano, oltre che l'alta valenza etica della scelta, anche l'importanza e l'efficacia della donazione di organi, sottolinea il presidente Sandrinelli invitando tutti alla serata. Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Piamburno. Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie al progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali, iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, 3 postazioni ergonomiche e una sala consulenza, oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia. Presso l'ufficio postale di Piamburno sono quindi disponibili anche servizi INPS, il cedolino della pensione, la certificazione unica, il modello OBIS che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico. L'ufficio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato fino alle 12:35. È trascorso un po' in sordina, forse per sua volontà, forse per la frenesia dei tempi, il 90° compleanno del cardinale Camuno Giovanni Battista Re. Nato a Borno il 30 gennaio del 34, si trasferì a Roma già negli anni 60. Nel 79 Papa Giovanni Paolo II lo nominò assessore della Segreteria di Stato. 10 anni dopo venne nominato sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Nel 2000 prefetto della Congregazione per i Vescovi. Nel Concistoro del 21 febbraio 2000 1066, uno Papa Giovanni Paolo II lo creò cardinale di Santa Romana Chiesa e dal giugno 2010 il cardinale re è prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, dal gennaio 2020 anche decano del Collegio Cardinalizio, una carriera che non gli ha mai fatto perdere di vista la sua Valle Camonica e il suo paese natale, dove appena può torna volentieri. E la parrocchia di Borno e il comune di Borno in giornata ieri hanno inviato al cardinale i loro auguri affettuosi anche attraverso i social, in cui si legge: in questo messaggio di auguri vogliamo racchiudere tutto l'affetto che la nostra comunità nutre nei suoi confronti. Sua Eminenza è il nostro cittadino più illustre, sempre presente nei momenti più significativi del paese, punto di riferimento per la nostra parrocchia. Poi la battuta riferita alla longevità del cardinale re, l'aria di Borno fa bene. Anche l'associazione Voce Camuna esprime i migliori auguri a Sua Eminenza. La 22esima edizione della Caspolada di Vezza d'Oglio, constatata l'assenza di neve e il perdurare delle previsioni di meteo anomale, decisamente fuori stagione, diviene camminata in notturna. Il comitato organizzatore non si è dato per vinto, ha voluto stupire tutti individuando un nuovo percorso di pari lunghezza al tradizionale, facilmente percorribile da tutti, adatto anche ai meno allenati. Un tracciato in grado di regalare scorci e panorami sensazionali agli oltre 2500 partecipanti ad oggi iscritti. Una vista unica ed emozionante del borgo di Vezza in notturna, che sarà reso ancor più magico dalla luce di 1000 fiaccole che vi accompagneranno lungo tutto il percorso. Le altre chicche che contraddistinguono la manifestazione di Vezza sono, per gli amanti dei sapori della tradizione locale, sicuramente in grado di soddisfare non solo la vista ma anche il palato. 5 i ristori che si troveranno lungo il percorso. All'arrivo il tradizionale vin brûlé degli alpini, a seguire, per chi l'ha prenotata, la cena col menù sapori di montagna. La Caspolada anche per questa edizione sarà un evento all'insegna del divertimento, dunque, e inizierà già il venerdì sera 2 febbraio con il Caspo Party nella piazza di Vezza, per proseguire poi per tutta la giornata di sabato. Tutte le informazioni sul sito caspolada.it. Le segnalazioni che riguardano la viabilità: il comune di Angolo Terme mantiene l'ordinanza di chiusura al transito carraio e pedonale della strada comunale di via Lorenzetti nella frazione di Terzano, nei pressi del civico 17, in attesa di verifiche statiche sulla muratura posta a monte della sede stradale, che presenta importanti fessurazioni. Temporanea sospensione del servizio scuolabus per la frazione. Inoltre, ad Angolo, per lavori di manutenzione straordinaria, il comune ordine al senso unico alternato, limite di velocità a 20 km orari sull'intercomunale Angolo Terme Anfurro Monti di Rogno dal 31 gennaio fino a fine lavori. A Braone, per le celebrazioni della festa della Madonna Candelora, il comune impone il 4 febbraio dalle 7 alle 18 la chiusura al traffico veicolare, il divieto di sosta dall'incrocio di via Re con via Dossi fino all'incrocio di via Santa Maria con via Sant'Antonio. Il meteo: mercoledì cielo poco nuvoloso velato, precipitazioni assenti, temperature minime attorno a meno 1 grado, massime 8, zero termico a 2400-2600 metri, venti deboli di direzione variabile. I funerali di oggi nella chiesa di Mudi, Edolo, partendo dalla sala del commiato dell'agenzia funebre Melotti in via Treboldi. Funerali di Verena Gelmi, 52 anni, alle 15. A Breno alle 15 in Duomo, partendo dalla sala del commiato Chiappini in via Romelli, i funerali di Ezio Bruno Nebroni, 86 anni. A Malegno, nella parrocchiale, alle 15 i funerali di Nico Casati, 56 anni, partenza del corteo dalla casa del commiato di Bienno. A Rogno, nella chiesa della Rondinera, alle 14.30, partendo dalla Domus funeraria all'olio di Pisogna, ai funerali di Filippo Comensoli, detto Mauro, di 67 anni. Oggi 31 gennaio si festeggia San Giovanni Bosco, inoltre San Geminiano di Modena, San Giulio d'Orta, Santa Marcella di Roma. Chi festeggia l'onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.